finalmente, stai in vacanza, quando iniziamo, non lo so, e quando iniziamo, qua succede un sacco di robe e tu stai lì.
Cioè, che è successo?
Che c'è? Voglio dire, la guerra in Ucraina non è ancora finita. Abbiamo un autunno bollente, il classico autunno bollente, che sono 40 anni, ma questo mi sembra davvero bollente.
Anzi, ma speriamo lo sia, perché se fosse gelido sarebbe un problema.
Così non accendiamo i termosifoni, abbiamo tanta roba, abbiamo l'inflazione galoppante, non si capisce più nulla in questo mondo, e tu che prendi tempo? Qua mi chiedono di ricominciare con la prossima stagione, invece muoviamoci, anzi abbiamo troppa roba. Però
va bene, allora, 30 minuti. E allora ricominciamo.
Ok, dopo la sigla, la terza edizione, primo episodio.
Well, hello there. My, it's been a long, long time.
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile.
Oh, I guess that I'm doing fine. It's been so long now, and it seems that it was only yesterday.
Allora, prima di iniziare, facciamo un po' di ordine, cerchiamo di buttare giù un po' di idee. Abbiamo un passato oramai, abbiamo due stagioni. Si dice che un nuovo podcast di solito non supera le 10 puntate. Noi ne abbiamo fatte, non so, una sessantina, pure di più.
Secondo me anche più di 70.
Sì, anche 70 più o meno. Quindi siamo alla terza stagione, però dobbiamo fare qualcosa di nuovo, altrimenti è vero che gli argomenti, anche i soliti, questa Cina che ad ottobre va al voto e ci dobbiamo tornare, sarà la terza volta.
Al voto,
è così. Cioè, al congresso, più che il voto, anche quello. Fa ridere, abbiamo l'inflazione, però qualcosa di nuovo la dovremmo fare. Cioè, per esempio, un segmento premium, questa finanza, una finanza per tutti, l'abbiamo detto un sacco di volte, non lo facciamo mai. Consigli per gli investimenti,
perché non lo puoi fare.
Però almeno capire quello che pensa l'alieno Gentile.
No, va bene, potremmo fare una rubrica separata dedicata soltanto alle questioni finanziarie, però non tutte le settimane.
No, magari una volta al mese la si può fare. Un andamento della finanza mondiale, di come sta andando la finanza ogni mese. Magari
un'analisi periodica dell'andamento delle...
Magari può essere un segmento premium, possiamo fare qualcosa di più dedicato a un'utenza più specifica. Questa può essere un'idea, che ne pensi?
Sì, potremmo chiederlo ai nostri ascoltatori.
Se vi piace, se vi interessa. Ho la sensazione che invece, tra l'altro, non vedo tantissima roba in italiano che si occupa di questo, e noi potremmo farlo. In lingua inglese c'è di tutto di più, ma in Italia c'è più di economia, si va molto più nel generico, come d'altronde qualche volta spesso facciamo anche noi. E poi il mio sogno è di fare un incontro dove incontriamo, guarda caso,
cioè incontrarci io e te metà strada,
non solo io e te, che ci siamo già incontrati e quindi basta e avanza una volta all'anno, ma con i nostri ascoltatori, che ci possono fare delle domande, possiamo fare network, un po' come fanno quelli più fighi di noi, no?
Anche perché io ho un po' di invidia per loro, no? Perché loro ci vedono. Esatto. Sentono le nostre voci, vedono che faccia abbiamo, e noi no.
Ci criticano magari, questo mi piace, questo non mi piace, ma non ce lo dicono, e quindi noi non cresciamo se non ce lo dicono. Quale migliore occasione di un incontro pubblico, magari a Milano, dove si mangia qualcosa insieme, si fa un aperitivo, si fa una puntata speciale live, che ne so, in teatro.
Vabbè, però dobbiamo organizzare un po' bene questa cosa.
Intanto la lanciamo e vediamo che cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Ci mandate delle email, ci fate dei tweet, ditecelo, perché abbiamo bisogno di fare anche roba.
Beh, fai le cose fatte bene. Le email dove si mandano?
Non me lo ricordo, dillo tu.
Allora, redazione@pianoinclinato.it.
Perché lui si è appropriato di tutte le questioni tecniche, ricordiamolo, io ero il tecnico, lui però fa tutto lui. Sì, è importante l'email, però ci sono anche i social, ci potete contattare su Twitter, e poi magari proveremo a fare ogni tanto qualche puntata più interattiva, proprio per darvi modo di dire la vostra, di farci delle domande su degli argomenti.
Intanto a breve avremo la puntata in cui recupereremo i compiti delle vacanze, no?
Certo, abbiamo il nostro forum.
Esatto, abbiamo un po' di ascoltatori che si sono, hanno alzato la mano, sono pronti per la nostra puntata, così discuteremo un po' dei libri che quest'estate avrebbero, avrebbero dovuto leggere. Adesso verifichiamo.
Poi li interroghiamo, li interroghi tu, perché chiaro, io non li ho letti. Io non ero, ero escluso, bravo, da questo, cioè, io sono l'uomo della strada, quindi faccio le domande.
Sei il solito paraculo.
Esatto. E, ok, fatta questa precisazione, iniziamo a rimettere i, i, lo stavamo già iniziando a fare, a rimettere un po' i cocci in ordine. Allora, ci stiamo per arrivare all'autunno, fra qualche giorno è autunno, in Inghilterra lo è già, è freschino, dalle tue parti invece è un po' più caldo, e naturalmente il primo aspetto è quando arriva il freddo, cosa succederà con il gas, quanto costeranno le bollette energetiche, questo sarà un argomento che ci porterà. Intanto ne facciamo una proprio sul gas, giusto?
Sì, direi che quest'anno l'energia sarà sicuramente un tema ricorrente, di cui parleremo più volte, insomma, e possibilmente anche con ospiti, perché piacerebbe avere un po' di punti di vista di persone del settore,
certo,
che ci possano raccontare singole sfaccettature di un diamante molto sfaccettato, che è quello della, delle, dell'energia, perché sia dal lato produzione che dal lato distribuzione ci sono tematiche rilevanti, no? In questo momento ci sono almeno tre elementi molto distinti tra loro che determinano variazioni importanti dei prezzi, che sono gli aspetti politici, geopolitici, gli aspetti economici e il meteo. Anzi, potrebbe anche essere una puntata interessante parlare delle, dell'economia, del meteo, della meteorologia.
Perché noi pensiamo chi poter invitare se quando ce l'abbiamo.
Io un'ideuzza ce l'avrei.
Abbiamo pure i meteorologi, noi abbiamo amici qualificati. E il meteo sì, è importante. Tra l'altro si dice, a proposito del meteo, che abbiamo avuto l'estate meno calda delle prossime, nel senso che le prossime saranno sempre più calde.
Anche lì la traiettoria è abbastanza chiara del riscaldamento globale, si sta facendo sentire, le estati sono sempre più lunghe, questa è stata particolarmente lunga e intensa come, come calore, però come dicevi giustamente tu, probabilmente le prossime non saranno da meno.
Certo, e questo è, una, è un tipo di discorso che con l'andamento energetico, i, i problemi che abbiamo, rischia di rimanere davvero in, in secondo piano, si parla addirittura di riprendere a fare, accendere gli stabilimenti a carbone, tutta roba che qualche mese fa avremmo detto no, dobbiamo andare verso le energie rinnovabili, ma qui manca la roba.
Eh sì, continua a mancare la roba. Peraltro voglio raccogliere la tua provocazione di poco fa, dicendo, quando hai detto che la prossima estate rischia di essere peggio di quella che abbiamo appena ormai superato, dicendoti che il vero inverno difficile non sarà quello che stiamo per vivere, ma sarà quello tra 2023 e 2024.
Ecco, però abbiamo un po' più tempo, da meno ansia questo, abbiamo più tempo per poterla vivere, perché se mi dici questo sta per arrivare, e siccome le tue previsioni di solito si sono avverate.
Quello che sta per arrivare sarà un inverno in cui faremo qualche sacrificio, avremo qualche disagio, ma ci temo, ci staremo soltanto allenando per i sacrifici e i disagi che invece dovremo affrontare nell'inverno 2023-2024.
E questa sarà una puntata, l'inverno.
Direi di sì. Senza musica di Game of Thrones con Winter is Coming, perché sarebbe troppo banale.
Esatto. E poi abbiamo, sempre per ritornare alla geopolitica, l'abbiamo accennato prima, ad ottobre adesso abbiamo il congresso in Cina, abbiamo visto come Putin abbia incontrato i due leader, il leader cinese e il leader russo, insieme, che fanno una certa fanno un certo effetto. A me spaventa più la Cina che la Russia, naturalmente, però messi insieme, insomma, non è che proprio sembra quasi compiersi quella divisione in due di cui abbiamo parlato più volte nelle ultime puntate della scorsa stagione, questo mondo che si divide.
Questo mondo che si divide, o queste due opzioni sempre più, come dire, che una esclude l'altra, quella di un mondo che si sviluppa verso una multipolarità e che quindi relativizza un po' il peso degli Stati Uniti, e a questo punto magari in prospettiva anche del dollaro, che oggi invece è un super dollaro. Io credo che una puntata importante la dovremmo dedicare anche a questa storia del super dollaro, no? Certo. Il livello di cambio che durante quest'estate ha raggiunto la parità con l'euro.
E torneremo magari... poi, a proposito di moneta, parlavi di dollaro, torneremo di nuovo sulle monete digitali, magari con qualche
senz'altro. Senz'altro, l'ospite lo sappiamo già, abbiamo l'ospite perfetto per questa puntata, che è Carlo Alberto Carnevale Maffè. E sì, faremo senz'altro una puntata sulle monete digitali, soprattutto su quelle ufficiali, non so come vogliamo chiamarle, CBDC, Central Bank Digital Currency, quelle emesse dalle banche centrali.
Delle banche centrali, ovviamente, perché poi c'è tutta l'altra roba di altre monete, quelle che...
Certo, la partita delle cripto e del fatto che sempre di più ci sono tentativi, insomma, di utilizzarle come strumento di pagamento. Ricordiamo, la moneta ha tre funzioni essenziali, che sono unità di conto, quindi unità di misura per esprimere i prezzi delle cose, mezzo di pagamento e riserva di valore. In questo momento le cripto non rispondono praticamente a nessuno di questi tre requisiti, quindi non possono essere considerate delle monete. Però molti stanno cercando di magari considerarle, iniziare a considerare delle riserve di valore. Per esempio su Bitcoin si fa spesso riferimento al fatto che, essendo un bene scarso per design, scarso non come qualità ma come quantità, rappresenta in qualche maniera una riserva di valore. Altri stanno tentando, proprio magari per soppiantare il dollaro, di imporre la cripto, come Bitcoin o altro, come eventuale possibilità di mezzo di pagamento per ad esempio il petrolio. Naturalmente bisogna non farsi confondere le idee. La rilevanza del petrolio su piazza internazionale sta nel fatto, prima di tutto, che è l'unità di conto, cioè il prezzo delle materie prime in tutto il mondo viene fissato in dollari. Poi il fatto che tu possa fare la transazione in altro modo non è poi così rilevante. Noi, per esempio, fissiamo il prezzo in dollari e poi paghiamo in euro.
L'abbiamo visto pure anche con i rubli, abbiamo fatto una puntata quando c'è stato.
La Russia ha chiesto il pagamento in rubli, ma non è che questo rappresenti realmente un'aggressione al ruolo del dollaro come moneta di riferimento mondiale, soprattutto finché il pricing è assegnato, diciamo così, al dollaro. Questa è una distinzione importante, poi dopo
poi torneremo.
Dedicata ci torneremo.
Ci torneremo, altri argomenti ancora, ritorneremo di nuovo sui media, sul cinema, che è un argomento che a me sta molto a cuore, ma che è anche un termometro importante di quella che è l'economia mondiale, perché il cinema è uno dei più grandi mercati economici del mondo.
Lì ti voglio molto carico per quella cosa.
Assolutamente, preparato, carico nel farti le domande, magari a darti anche qualche risposta,
visto infatti,
che è un ambiente che a me piace particolarmente. D'altronde è anche un tipo di, sta succedendo anche lì, che il post pandemia ci ha portato a rivedere le date di uscite, l'accavallamento dei titoli, non si capisce tanto, insomma. Di
guarda, sono contento che citi la pandemia, perché stavo facendo questa riflessione proprio in questi giorni sul fatto che la pandemia ha segnato un po' un passaggio per tante cose, chiaramente, però per una non mi sembra di aver letto da nessuna parte, quindi mi arrogo così il pensiero che sia un'idea originale, cioè che fino a prima abbiamo combattuto le varie crisi con la produttività, facendo di più, e invece con la pandemia e adesso con la crisi energetica stiamo imparando a combattere le crisi facendo di meno.
Di meno, perché forse facevamo troppo.
Ma non lo so.
Non si sa. Dipende. Nel caso anche del cinema sì, perché poi voglio dire, in quel caso lì c'è un problema di sovradomanda, perché ci sono tante piattaforme, c'è stata un'esplosione e probabilmente tra un po' si tornerà a un oligopolio, perché il mercato non regge, non puoi avere mille piattaforme, mille abbonamenti, staremo un po' a vedere. Sempre per quanto riguarda il mondo post pandemico, qui probabilmente potremmo dedicare proprio una puntata, perché ci sono tanti tasselli di questo mondo post pandemico che sembra dietro l'angolo che sembrava il passato, perché gli esseri umani poi quest'anno siamo andati tutti in vacanza, ad esempio c'è il tema dei voli, il tema degli aeroporti, che è un tema che è ancora lì. I voli che costano di più, gli aeroporti che continuano ad essere intasati, che non riescono...
Tu lo dici perché fino a oggi, per chi ascolta, perché questa puntata andrà in onda lunedì 19, fino a oggi i voli per l'Inghilterra sono carissimi.
Eh sì, sono carissimi anche per altre ragioni in questo momento, perché lo sai benissimo, c'è una questione, soprattutto su Londra sono attese 3 milioni di persone il giorno in cui registriamo, il giorno in cui andiamo in onda, no? In cui registriamo, sì. Che sono i giorni dal funerale della regina, 3 milioni di persone, naturalmente, tu sei maestro, fanno schizzare la domanda di voli e anche di ospitalità nel mercato. Ma in generale leggevo un'intervista di un mesetto fa al leader di Ryanair, diceva: scordatevi i voli low cost, il mondo dei voli sta cambiando. E questo ci sta probabilmente anche la storia dell'energia, perché costa di più il petrolio, è tutto. Però ho notato, io ho fatto qualche viaggetto in questi ultimi periodi, che oramai la media di un viaggio è di 6-7 ore, cioè a parte un paio d'ore che devi fare di viaggio, può essere un'ora, due ore, quello che devi fare prima e dopo, fra ritardi, fra gli arrivi, e tutti gli aeroporti sono intasati, perché il mondo diciamo degli aeroporti non si è fatto trovare preparato al post pandemia.
Specie quelli più grandi, forse, no? Alcuni aeroporti più piccolini sono rimasti più snelli e quindi hanno guadagnato competitività.
Certo, però devo dirti, io l'ho notato sia su Manchester che su Bologna, quindi un aeroporto grande e un aeroporto piccolo, ho notato ritardi anche lì, però cercheremo di capire. Secondo me è un prodotto comunque della post-pandemia, anche perché tanta gente quest'anno ha volato più di quanto non avesse fatto nei due anni precedenti. Magari se mediamente volava una volta, quest'anno può aver volato 3 volte, non lo sappiamo, c'è stato un boom. Quindi questo sarà un altro aspetto che mi piacerebbe con te verificare. Abbiamo lasciato in un angolino, adesso stiamo facendo un po' stiamo mettendo in cantiere il metaverso, ne abbiamo parlato. E poi è sparito questo metaverso, a cui io credo pochissimo, pur occupandomi di
perché? Perché di credi pochissimo?
Perché secondo me il metaverso già esiste. Esiste là dove deve esistere, e penso che prenderà piede negli ambienti in cui questo può funzionare. Soprattutto i videogiochi, che ricordiamo sono la più grande industria economica del mondo. Cioè nel videogioco il metaverso, cioè il fatto di essere all'interno ancor più di un sistema online, ancor più di quello che fai oggi, quindi magari con il tuo avatar, questo andrà avanti.
Però, però il Web 3 è ben di più di questo.
Assolutamente, io parlo del metaverso, non del Web 3. Il metaverso è un sottoinsieme del Web 3.0, è soltanto una parte. Che poi il vero metaverso sarebbe quello che vuole fare Facebook, poi non sappiamo, magari lo fa un altro e funziona.
No, io non sono per niente d'accordo. Il vero metaverso non è quello che vuole fare Facebook.
Più che il vero Facebook è quello forte.
Quello forte. Sì, speriamo di no, ma potrebbe essere quello forte. Sì.
Certo, nel senso che ovviamente se lo fa Facebook è diverso che se lo fa una qualsiasi startup. Ma abbiamo visto come TikTok, ad esempio, abbia dato degli standard a cui gli altri non riescono ad arrivare, tipo Instagram, con le varie scopiazzature. E TikTok era piccolissimo quando era nato, è cinese, nel frattempo è cresciuto, però molte volte le grandi invenzioni non vengono fatte dai soliti Apple, Google. Esce qualcuno e si inventa qualcosa di nuovo. Quindi un po' di tecnologia ce la mettiamo quest'anno, perché parte importante.
Sì, io direi, ricapitolando un pochettino, mi sembra che abbiamo detto che parleremo di nuovo di Cina.
Sì.
E direi che è molto importante farlo. Parleremo di energia.
Più volte.
Parleremo di monete digitali, sia diciamo ufficiali che invece decentralizzate. Quindi sia centralizzate che decentralizzate. Parleremo, abbiamo detto, di specifici sottosettori dell'ambiente energetico, possibilmente con ospiti, anzi ti anticipo già che la prossima puntata la vorrei fare sul nucleare.
Cavolo, questo è bello.
Con un ospite.
Ok. Se ne parla tanto, sono usciti anche diversi libri in quest'ultimo periodo sul nucleare. Se ne riparla di nuovo, anche un po' in campagna elettorale, però.
Ecco, invece... Proprio, dici bene, campagna elettorale, sono molto contento che questa nostra prima puntata va in onda il 19 di settembre, così la puntata dopo sarà il 26, la campagna elettorale sarà già finita e potremo dedicarci alle cose serie.
Assolutamente. E ovviamente ogni tanto parleremo del nostro inconvitato di pietra, che è sempre lì, che è l'amica, non tanto amica, inflazione.
Beh, lei
non sarà, l'abbiamo nominata, credo, ma la sarà protagonista.
Sarà, credo, la costante, anche perché l'inflazione rientra all'interno di quello che è, secondo me, un fil rouge di tutti questi argomenti che abbiamo toccato. Che il fil rouge sta nel fatto che gli esseri umani tendono a sovradimensionare gli impatti delle cose a 2 anni e a sottostimare i cambiamenti che quelle cose portano a 10 anni. Facciamo un esempio dell'inflazione. L'inflazione, se io ti dico adesso che abbiamo questa inflazione a 8-9% e ti chiedessi un aggettivo per quello che sarà la situazione da qui a 2 anni, immagino che tu userai aggettivi tipo devastante,
apocalittica.
Ma a 10 anni poi questa inflazione, certo, poi come la vedi? Tu la vedi rientrare, tutto si normalizza, e invece è lì che i cambiamenti poi si radicano, si capitalizzano in un certo senso, si consolidano e diventano rilevanti. Quindi dobbiamo fare un po' questo sforzo di smussare la nostra emotività di breve, che ci fa vedere tutto come epocale e, come dire, senza precedenti, e quindi sarà la devastazione, eccetera. E poi però dimenticarci facilmente tutto quanto appena si entra in un'ottica di lungo periodo, come se queste cose poi venissero via via risolte, archiviate, passano e si passa il problema dopo.
Certo, anche perché sull'inflazione spesso c'è pure chi fa il furbo, voglio dire. C'è, come sempre, voglio dire, c'è sempre qualcuno che ne approfitta, perché l'inflazione può essere, che ne so, se c'è nell'aspetto, nei mercati legati al cibo, l'inflazione può essere un vero problema per l'aumento dei costi, ma in altri settori magari con la scusa dell'inflazione, pur non avendo aumenti di prezzo del prodotto.
Chi è che non ha aumenti di prezzo oggi di produzione?
Non lo so, non lo so, ci devo pensare, no,
io è chiaro che... In questo momento vedo quasi più il problema inverso, cioè essendoci un forte aumento dei prezzi alla produzione e non tutti hanno la possibilità, la capacità di scaricare sui loro clienti questi aumenti, probabilmente assisteremo a una compressione dei margini di profitto di tanti settori, tante aziende, insomma, che dovranno scegliere se continuare la loro attività a fronte di un aumento importante dei costi, per esempio energetici, e una non completa possibilità di trasferire questi aumenti di costi ai prezzi dei loro prodotti e servizi, perché la clientela non potrebbe non essere in grado o non desiderare più a certi prezzi quei prodotti e quei servizi. Quindi,
certo. E poi, sempre nel ricapitolare, ricordiamo queste due idee che ci sono venute adesso: quello di parlare una volta al mese di finanza, e ci dite cosa ne pensate.
Spiegami bene, quindi tu intendi una puntata separata?
Una puntata che diventa un più uno, visto che noi ne facciamo 4 al mese mediamente, perché ogni settimana ne facciamo una, ne faremo un'altra, una quinta, o comunque una al mese, una a settembre, una a ottobre, non so, dipende da quando iniziamo, dove noi parliamo solo esclusivamente di finanza, e magari tu ci parli del tuo portafoglio, dei tuoi investimenti.
Wow!
Come investi? In che cosa hai investito questo mese? E ovviamente poi sarà bello capire il mese successivo cosa è cambiato.
Diciamo che, messa così, non lo intendo come un consiglio di investimento, perché non lo può essere, ovviamente. Ma di fare una disclosure di quello che sono le mie scelte in questo momento, ci può anche stare, sì. Però tu parlavi di segmento premium, questo vuol dire che Economia per Tutti resta gratuitamente disponibile, accessibile per tutti.
Assolutamente, Economia per Tutti è per tutti, e quindi è gratis, è su tutte le piattaforme, lo trovate ovunque. E poi la finanza, che non mi verrebbe di chiamarla finanza per tutti, ma a quel punto direi finanza per pochi, potremmo farla per un pubblico premium, che magari decide di aiutarci, di dare qualcosa, un contributo economico con cui poi possiamo costruire qualcosa di nuovo, a parte
tipo,
che
immagino tipo l'evento,
esatto, arrivavo lì, la costruzione di questo evento, che potremmo fare ad aprile, maggio prossimo, fine,
ah, bravo, sì. Dai, diamoci
a fine stagione,
tempo,
comunque okay. Sì, in primavera, estate, dove incontriamo tutti a Milano, ci vediamo e ci facciamo, conosciamo i nostri ascoltatori, ascoltiamo le loro esigenze, quello che ci dicono, le loro idee, chissà quante altre robe, quante altre cose ci sono su cui magari non parliamo, anche micro settori, e magari c'è qualcuno che è timido, che non ne vuole parlare, ma soprattutto l'idea di guardare in faccia il nostro pubblico e conoscere, sì, il nostro pubblico.
Ma facciamo una puntata live in quell'occasione, no?
Assolutamente, facciamo un'economia per tutti live in un bell'ambiente, ovviamente a Milano, che è una città grande che si presta, potrebbe essere un teatro, potrebbe essere un cinema, potrebbe essere un locale, poi lo vedremo e magari attraverso questo finanza per tutti o per pochi possiamo iniziare a costruirlo, perché naturalmente avrà bisogno di costi e di economie da utilizzare per questa occasione. Fateci sapere cosa ne pensate attraverso l'email, sì, e attraverso i tweet e ci torniamo poi magari nelle prossime puntate. Invece per la finanza per tutti o per pochi magari ci diamo qualche mese prima di andiamo,
sì,
a regime,
costruiamola un po' come si deve, con un format, no, che
sì, magari l'anno prossimo
che riusciamo a riprodurre poi di mese in mese,
sì, con avrei serietà, bisogno, no, di lavorarci, di fare dei grafici, e poi sarà interessante attraverso quello che è il tuo portafoglio capire anche l'andamento dell'economia, è anche un modo per capire come si sta spostando l'economia.
Bravo. Tra l'altro, se ci sono ci saranno senz'altro i grafici, bisognerà pensare a erogare una sorta di newsletter dedicata, insomma un link per un download di questi grafici.
Certo, troveremo una piattaforma su cui
farlo. Bisogna che ci ragioniamo bene, insomma, su, sì, questa cosa, perché va fatta, o la si fa come si sai come sono io, no? Certo. O la si fa bene o non la facciamo.
Assolutamente. Va bene. Quindi la faremo bene. Niente, questo è tutto.
Quindi sì, direi che quest'anno il nostro titolo è un... come dire, è assolutamente programmatico di tutti, perché economia per tutti quest'anno più che mai, perché tutti dovremmo fare economia quantomeno dell'energia.
Esatto.
Va bene, parleremo, però insomma è molto importante in questo momento che troviamo le maniere per abbassare la domanda di gas e di energia. Studieremo almeno un paio di puntate cosa si può fare e che cosa è velleitario. E vedremo un attimino di arrivare a qualche punto, insomma. Certo.
In chiusura, noi diamo per scontato che gli amici sono sempre gli stessi, che abbiamo sempre gli stessi ascoltatori, ma se fosse la vostra prima puntata di Economia per Tutti, vi dovremmo dire che io sono Massimo Labate, sono a Manchester e faccio le domande, e tu sei Alieno Gentile, sei a Milano e dai le risposte sull'economia.
Ci provo, insomma. Messa così sembra che io le abbia
su tutte le piattaforme, va bene? Alla prossima puntata, allora. Ciao a tutti, questo è il menù, metabolizzatelo e diteci cosa ne pensate. Ciao!
Ciao, vi aspettiamo.
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Alieno Gentile. Come on, baby, come on.